Bentornati carissimi amici ascoltatori ed eccoci anche questa sera insieme per andare avanti col nostro studio riguardo al secondo libro dei re. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo letto di Naaman, il capo dell'esercito della Siria, che viene da Eliseo per essere guarito dalla lebbra. Eliseo gli chiede di lavarsi nel fiume Giordano e Naaman, quest'uomo, ha delle obiezioni a riguardo. Le obiezioni di Naaman circa il fiume erano esatte. Chi ha visto quei bei fiumi del Libano, beh, può comprenderlo, lo sa. Nella città di Byblos c'è un posto chiamato Biglietti da visita dei grandi della terra, perché è il luogo dove uomini insigni, uomini famosi, hanno lasciato delle scritte sulle pendici della collina. Percorrendo a piedi per circa 1 chilometro la sponda del fiume, si ammirano le belle, limpide acque scorrere sul greto roccioso. Il Giordano, invece, è un fiumiciattolo melmoso che non regge al confronto con i ruscelli del Libano. Quindi potrei essere d'accordo con Naaman che chiese: ma perché mai dovrei bagnarmi nel Giordano? Perché non immergermi in un corso di acqua limpida? In questo vi è un insegnamento per tutti noi. Tante persone odiano venire alla croce di Cristo. È un luogo di ignominia, di vergogna. La gente non vuole venire alla croce, vuole invece fare qualche cosa di importante. Ed è quello che voleva fare Naaman. Oh, l'orgoglio di Naaman! Disse che i fiumi di Damasco erano più belli, erano migliori. E certo, lo erano. Era offeso dall'impudenza e dalla impertinenza del profeta che invece gli chiedeva di lavarsi nel Giordano. Ma amica, amico, dovrai venire alla croce di Cristo. Non puoi presentarti a Gesù e restargli davanti con il tuo orgoglio. Non puoi dire che hai qualche cosa su cui appoggiarti quando vieni a Lui. Vieni, come dice un canto, così come sono, senza altra ragione se non che il tuo sangue è stato versato per me e versato per ogni persona. Tutto quello che devi fare è accettare la sua opera sulla croce. E cercavano di farlo ragionare. Se il profeta ti avesse chiesto di fare qualcosa di importante, lo avresti fatto, gli dissero. Quanti oggi vorrebbero fare qualche cosa di importante per ottenere la salvezza? Non hai bisogno di fare nulla. Lo ha già fatto lui, Gesù, per noi, e tutto ciò che dobbiamo fare è di riceverlo. Ci presentiamo come mendicanti, e anche Naaman lo ha dovuto fare. Convinto dalle parole dei suoi servitori, Naaman scese al fiume e vi si immerse 7 volte, secondo le istruzioni di Eliseo. Darei qualunque cosa al mondo per aver potuto assistere alla scena. Credo che ogni volta che usciva dall'acqua si sarà scrutato dicendo più o meno: ma questo è assurdo, non guarisco, non sto liberandomi dalla lebbra. E poi di nuovo scendeva in acqua. Però si immerse 7 volte nel fiume Giordano e alla fine fu guarito. Quali saranno ora i suoi sentimenti? Leggiamo il seguito nei versetti dal 15 al 19 dal secondo libro dei Re, capitolo 5. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele. E ora, ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: poiché non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno 2 muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia, il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re, mio Signore, entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi postro nel tempio di Rimmon. Voglia il Signore perdonare a me, tuo servo, quando io mi prostrerò così nel tempio di Rimmon. Eliseo gli disse: vai in pace. Egli se ne andò e fece un buon tratto di strada. Profondamente grato per la sua guarigione, Naaman insiste perché Eliseo accetti i ricchi doni che ha portato, come segno della sua riconoscenza. Ma Eliseo non accetta nulla per ciò che Dio ha compiuto. Naaman non solo ha accettato la guarigione, ma ora la sua fede è nel Signore, nel Dio di Israele, e nel suo cuore nasce uno scrupolo in quanto, per la carica che rivestiva, avrebbe dovuto continuare a entrare nel tempio dell'idolo Rimmon. Vi sarebbe entrato col suo corpo, ma non col suo cuore. Così Eliseo lo rassicura. Eliseo aveva un servo di nome Geazi, a cui dispiaceva troppo veder sfumare tanti bei doni, quindi corse dietro a Naaman. Ma leggiamo quanto succede dal versetto 20 al versetto 27. Ma Geazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: «Ecco, il mio signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Com'è vero che il Signore vive, io voglio corrergli dietro e avere da lui qualcosa». Così Geazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: «Va tutto bene?» Egli rispose: «Tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla regione montuosa d'Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario». Naaman disse: «Ti prego, accetta due talenti». E gli fece premura. Chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso a due dei suoi servi, che li portarono davanti a Geazi. Giunto alla collina, Geazi prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini, che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: «Da dove vieni, Geazi?» Egli rispose: «Il tuo servo non è andato in nessun luogo». Ma Eliseo gli disse: «Il mio spirito non era forse presente laggiù, quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman s'attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre». Geazi uscì dalla presenza di Eliseo, tutto lebbroso, bianco come la neve. Profittò dei buoni sentimenti di Naaman per soddisfare la propria avidità, e per farlo dovette mentire. Il dono di Naaman fu molto generoso. Geazi permise ai servi di portare i doni sino alla torre, quindi li prese lui e rimandò indietro i servi da Naaman, in modo che Eliseo non li vedesse. Una volta nascosti i doni, Geazi corse nuovamente al lavoro, comportandosi come se nulla fosse. Come poteva pensare di farla franca, conoscendo le doti di Eliseo? Come cioè il Signore gli si rivelasse in modo tanto preciso? Infatti non poté nascondere il suo peccato, e la punizione fu immediata, fu tremenda. La lebbra che aveva lasciato Naaman ricadde su di lui. Il grande peccato di Naaman fu l'orgoglio. Il grande peccato di Geazi fu la cupidigia. Il peccato è la lebbra dell'anima. Di altre due emozionanti esperienze vissute da Eliseo. Eliseo era un profeta eccezionale, benché diverso da Elia. Quest'ultimo, Elia, era un profeta pubblico. Il ministero di Eliseo era più privato. Abbiamo appena visto come si è comportato con Naaman, il capitano dell'esercito siriano. Elia era spettacolare, fece scendere pioggia e fuoco dal cielo. Eliseo invece era un uomo tranquillo, fuggiva la ribalta. Tuttavia, ambedue i profeti erano uomini di Dio nel loro tempo. Leggiamo il primo episodio nei versetti dall'1 al 7, dal capitolo 6. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: «Ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci». Eliseo rispose: «Andate». Uno di loro disse: «Ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi». Egli rispose: «Verrò». Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: «Ah, mio signore, l'avevo presa in prestito». L'uomo di Dio disse: «Dov'è caduta?» Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: «Prendilo». Quello stese la mano e lo prese. Seminario teologico, la scuola dei profeti. La scuola crebbe ed avevano bisogno di locali più vasti, e ciò era dovuto alla presenza, alla popolarità di Eliseo. Io penso che la forza, il valore di qualunque scuola stia nel carattere di chi vi insegna, nella sua sottomissione, nella sua dipendenza da Dio e non per il metodo usato. Gli studenti stessi si costruivano la loro scuola, cosa che sembra insolita ai giorni nostri. Questi studenti si mettevano a lavorare ed Eliseo li incoraggiava. Era così apprezzato che gli studenti richiedevano la sua presenza ovunque. Quanti studenti vogliono portare il loro insegnante con loro quando lasciano la scuola? Di solito non vedono l'ora di liberarsene, non è vero? Ma questi chiesero ad Eliseo di andare con loro. Lo definirebbe un incidente insignificante. Qui troviamo qualche cosa di veramente interessante. Da qui si capisce che Dio si occupa anche dei piccoli eventi della nostra vita. Ricordate che Paolo, l'apostolo, disse ai Filippesi: «Pregate per ogni cosa», e intendeva proprio dire che non si tralasciasse nulla. La perdita del ferro di una scure ci sembrerà un fatto insignificante, ma per questo povero studente non lo era. Il fatto è che si tratta di un pezzo importante. Al giorno nostro, dove vi è grande scelta di tutto, possiamo andare nel negozio di ferramenta e trovare ferri da scure in tante forme diverse. Non si tratta di una grande cosa, ma a quei tempi era molto importante perché gli attrezzi in ferro scarseggiavano. E se volete saperne di più su quel periodo, basta che facciate caso a un solo versetto del primo libro di Samuele. Così, nel giorno della battaglia, avvenne che in mano a tutta la gente che era con Saul e con Jonathan non si trovava né una spada né una lancia, se ne trovavano soltanto in mano di Saul e di Jonathan, suo figlio. Due spade per un esercito intero. Vi dice qualcosa sulla carenza di armi, di attrezzi a quei tempi. Potete quindi capire che la perdita di un ferro da scure era una cosa grave per questo giovane e, naturalmente, se l'era fatta prestare. Eliseo non lo ha rimproverato. Eliseo non lo accusò di nulla. Non fu disattento, anzi, fu molto attento. È ovvio che c'era il pericolo che un ferro dalla scure si staccasse, e succedeva tanto spesso che Dio ritenne di menzionarlo addirittura nella legge di Mosè. Ecco, nel qual caso l'omicida vi si rifugierà avrà salva la vita, cioè colui che avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza averlo odiato prima. Se uno, ad esempio, va nel bosco a tagliare legna, e mentre la mano alza la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Dio quindi diede questa legge, che troviamo in Deuteronomio 19, versetti 4 e 5, dicevo, diede questa legge perché è evidente che si trattava di un fatto frequente. Ora, quest'uomo dimostra la sua attenzione tagliando il legno in modo da non avere alcuno di fronte a lui. Si era posto in modo che se il ferro si fosse staccato sarebbe caduto nel fiume Giordano. Puntava verso una direzione sicura. La seconda mancanza per cui lo biasimano è che se l'era fatta prestare. Bene, penso di poter difendere questo giovane. Era un povero studente del seminario e a quei tempi non si poteva permettere una scure. Non più di quanto molti studenti tra voi possano permettersi di disporre di un computer dell'ultima generazione per studiare o di un'auto personale. Non avrebbe potuto farlo. Ha dovuto farsela prestare. Non credo quindi che questo poveraccio debba essere accusato di nulla. Questo giovane era angosciato e non poteva rimborsare il proprietario. Avrebbe dovuto presentarsi senza la scure e non sapeva cosa fare. Ora, notate la premura di Eliseo. L'uomo di Dio disse: «Dov'è caduta?» Fermiamoci qui un attimo, perché vi sono quelli che hanno detto: «Perché Eliseo ha fatto quella domanda se era un profeta? Avrebbe dovuto sapere dove si trovava il ferro». Certo, lo sapeva, sì, e sapeva anche un'altra cosa. Sapeva che doveva mettere alla prova quel giovane. Fate caso al fatto che Il giovane sapeva bene dove era caduto il ferro nell'acqua. Non ditemi che era disattento. Eliseo non lo fa solo per mettere il giovane alla prova, ma per un'altra ragione. Lo Spirito di Dio sapeva che nel XX secolo questo miracolo sarebbe stato criticato e che così, come per ogni altro miracolo, avrebbero cercato di spiegarlo dicendo «Beh, dopo tutto l'acqua era limpida e chiunque avrebbe potuto vedere dov'era la scure». La domanda che fece Eliseo preclude qualsiasi osservazione di questo tipo. L'acqua non era limpida. Per questo Eliseo chiese «Dov'è caduto?». Il giovane sapeva dove era, ma non poteva ripescarlo perché non riusciva a vederlo. Così Eliseo gettò un legno e il ferro emerse. Non credo che si possa spiegare questo miracolo, non tanto sensazionale, non tanto spettacolare quanto salire in cielo su un carro di fuoco, ma grande nella sua semplicità. È un miracolo quando il ferro galleggia, è contrario a tutte le leggi di fisica che noi conosciamo. La prima nave di ferro fu varata, navi di ferro e acciaio solcano i sette mari. E non è un miracolo, ma vedi, amica, amico, fu un miracolo quando un pezzo di ferro sul greto del fiume Giordano venne a galla come un turacciolo. Lo so che non è stupefacente, né sensazionale, è semplice. Qualcuno avrebbe detto, figliolo, scordatene, ma non Eliseo. Un ferro di scure che giace sul fango in fondo al Giordano viene sollevato, viene restituito al proprietario, rimesso sull'impugnatura della scure, diventa nuovamente un oggetto utile e funzionale. Questo miracolo, in apparenza semplice, racchiude un importante messaggio spirituale per noi. Vediamo di coglierlo, di scoprirlo. L'uomo oggi è come quel ferro. È sfuggito all'impugnatura, è caduto, si è perso. Così Eliseo tagliò un pezzo di legno e lo lanciò nelle acque che potremmo prendere come figura della morte. Quel pezzo di legno è la croce di Cristo. Il Signore Gesù si abbassò su quella croce e scese nelle acque della morte, per te e per me. È come è scritto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Non è più necessario che una persona viva un'esistenza inutile senza scopo. La mancanza di scopo nella vita è ciò che porta migliaia di persone al suicidio. Molti giovani si sono tolti la vita giustificando il loro gesto con le parole «non vale la pena di vivere». Ma amica, amico, naturalmente non vale la pena vivere quando sei un vecchio pezzo di ferro immerso nel fango sul fondo del Giordano, sino a quando Cristo non ti solleverà con la sua croce, la sua morte, per te e per me, e non ti riporterà nel suo piano, nel suo scopo, la vita non varrà la pena di essere vissuta. Un giovane, non ancora ventunenne, ha detto «La mia vita è un fallimento». Gli è stato risposto «La tua vita non è ancora cominciata e già dici di essere un fallito?». Quanto abbiamo bisogno di Dio oggi? Oggi il grande miracolo non è esplorare mondi lontani come Marte, Venere, e non è neppure salire in cielo con un carro di fuoco. Piuttosto, è salire nel più alto dei cieli mentre siamo ancora peccatori, avendo accettato Cristo come personale salvatore. Quello è il miracolo più grandioso di tutti quanti, essere sollevati dal fango, dalla melma di questo mondo e ricevere il dono di uno scopo per la nostra vita da potersi vivere per Dio. Il giovane studente stese la mano e prese la scure che Eliseo gli rendeva. Tutto quello che hai bisogno di fare, vedi, è stendere la mano. Stendere la mano della fede e riceverlo, poiché Egli, il Signore Gesù, è morto per te. Egli si rialzò per poterti rialzare. Da dove ti trovi, basta che tu allunghi la mano della fede e lo accetti. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele. In un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: «Io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo». L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: «Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri». Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale era stato preavvisato, e là si tenne in guardia. Il fatto avvenne non una né due volte, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: «Fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele». Uno dei suoi servitori rispose: «Nessuno, o re, mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi». Allora il re disse: «Andate, vedete dov'è, e io lo manderò a prendere». Gli fu riferito che era a Dotan. Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?» Era turbato perché ogni piano che aveva escogitato e ogni luogo dove si era portato veniva scoperto dal re di Israele. Giunse quindi alla conclusione che nel suo campo vi fosse una spia. Chiamò a rapporto i suoi militari e cercò di snidare il traditore. «Chi di voi è per il re di Israele?» Onestamente non c'era nessuno, tutti gli erano fedeli. Il profeta Eliseo non aveva una cimice, una microspia in ogni stanza del re di Siria e sapeva tutto quello che diceva. In realtà il motivo per cui egli sapeva tutto era che Dio gli rivelava ogni cosa. Il re di Siria, allora, decise di eliminare Eliseo. Inviò quindi dei suoi a scoprire dove fosse e lo trovarono a Dotan. Dotan è un luogo a circa 90 chilometri da Gerusalemme. La parola significa due pozzi ed era un ottimo luogo per il pascolo, luogo ove venivano condotte le greggi. Per molti anni archeologi vi condussero degli scavi. Sembra che non vi sia molto da vedere in quanto non è mai stato un luogo importante, ma a quel tempo era il quartier generale di Eliseo. Il re di Siria vi manda i suoi soldati che circondano completamente la zona. Al mattino il servo di Eliseo esce, penso per andare ad attingere acqua da uno dei pozzi. Si guarda intorno e vede che la città di Dotan è circondata dall'esercito siriano. Questo lo allarma molto. Torna per raccontare il fatto a Eliseo e gli dice: «Ah, mio signore, come faremo? La città è circondata. Tanto vale che ci arrendiamo. Non c'è speranza per noi. Cosa possiamo fare in questa situazione?» E vedremo la risposta di Eliseo domani sera, visto che adesso, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, non c'è più tempo per saperne di più. Quindi, appuntamento a domani. Ciao!